24 mattino.
Buongiorno Simone, fino a poco tempo fa l'Inghilterra era vista come il male assoluto perché se n'era andata dall'Europa. Adesso sono diventati i nuovi paladini anti-Trump. Bene.
Sono un'italiana che lavora in Germania come ricercatrice da tantissimi anni. Ho lavorato per 8 anni anche negli Stati Uniti. E secondo me non è l'Europa il paese a cui i ricercatori guarderanno per scappare dall'America, ma sarà la Cina. Te lo dico perché ormai anche l'Europa, e in particolare l'Italia, non è per niente attrattiva da questo punto di vista, dal punto di vista della ricerca.
Un problema enorme.
Buongiorno, in merito a quanto dice l'ex ministra Bonetti. Allora, io ho ottenuto un dottorato di ricerca in nutrizione umana nell'università più prestigiosa in Europa e ad oggi l'Italia non riconosce il mio dottorato di ricerca, nonostante abbia speso 3.000 euro in carte varie per ottenere questo riconoscimento. Quindi quando si parla di sburocratizzazione, il primo passo sarebbe questo.
Eh sì. Mi pare proprio di sì, caro amico. Ricordatevi che vivete sempre in un paese nel quale a 14 anni di distanza, e lo scrive il Sole 24 Ore oggi, dalla legge che ha dato il via libera alla cedolare secca sugli affitti, nessuno è in grado di capire esattamente la frase contenuta nella legge che, diciamo, esclude dalla cedolare secca quando il fatto è effettuato nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni. E su questo ci sono contenziosi, sentenze di Cassazione. Ci arriviamo tra un attimo, Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 7 aprile, sono le 7, 20 minuti e 26 secondi. Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra. Al microfono sempre Simone Spezia. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, con il Sole 24 Ore che si occupa esattamente del dato che abbiamo lungamente commentato la settimana scorsa. La fuga degli italiani e soprattutto dei giovani all'estero. Bolzano, Imperia e Treviso, i territori dei nuovi emigrati. Il Sole 24 Ore scompone per provincia l'uscita dall'Italia e ne emerge che i territori di confine sono quelli dai quali le persone se ne vanno di più. E poi naturalmente ci sono gli spostamenti interni dal mezzogiorno di meno, però anche da qua la provincia di Cosenza, per esempio, risulta ai primi posti. In 3 anni quasi 500.000 di uscite dall'Italia. E poi si parla dei dazi e le carte che può giocare l'Unione Europea. La politica, con Salvini che aspira al Viminale nell'apertura del Corriere della Sera. Pronto per il Viminale, Corriere della Sera. Salvini vuole il Viminale, tensioni nel governo, il quotidiano nazionale. Lega, Salvini acclamato, il Viminale ne parleremo, è il titolo del Messaggero. E poi un misto tra dazi e politica domani, l'Europa pronta allo scontro totale, Salvini sfida Meloni sul Viminale. Il Fatto Quotidiano apre con un'intervista a Giuseppe Conte, 5 Stelle aperti a chi era lontano, ora il progetto per governare, il leader dopo la grande piazza contro il riarmo europeo. Dazi pressing su Trump e l'apertura della Repubblica con le aziende Big Tech che chiedono il dietro fronte sulle tariffe e anche una parte dei repubblicani. Dazi cresce la fronda anti-Trump e anche l'interpretazione del quotidiano La Stampa. Dazi e riarmo agitano gli elettori e caos sondaggi. L'allarme degli istituti demoscopici e l'apertura del giornale. In atto il rimescolamento degli schieramenti. Altro che Dazi, a uccidere il PIL sono le 13.000 leggi di Ursula, il titolo della Verità. Salvini vince ancora e cerca il successore, è l'apertura di Libero, mentre il foglio lunedì apre sempre con un lungo pezzo, una lunga intervista. In questo caso è una deliziosa intervista di Salvatore Merlo con Tonino Di Pietro. Salvatore Merlo che lo va a trovare in Molise, dove di fatto Di Pietro ormai fa l'agricoltore. Una giornata con Antonio Di Pietro tra i campi del Molise. Coltivo la terra, mi alzo presto e ceno alle 8, non rinnego nulla, nemmeno gli errori. E su Mani Pulite dice: una rivoluzione incompleta. Volevamo fermare la corruzione, non distruggere i partiti. Ma iniziamo proprio da questa storia della cedolare secca che ho trovato sul Sole 24 Ore. Era un fatto che non sapevo, così come una parte dei cittadini non conoscerà. Il pezzo lo firmano Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste ed è, se vogliamo, una perfetta testimonianza della confusione normativa che c'è in questo paese. Vediamola. C'è una sentenza di Cassazione, ma una sola sentenza di Cassazione non basta. E questa, in poche parole, è la posizione del Ministero dell'Economia, che chiude alla possibilità di applicare la cedolare secca ai contratti di locazione abitativa in cui l'inquilino è un'impresa, foresterie, case date in uso ai dipendenti e così via. Un anno fa c'è stata questa sentenza che ha dato l'ok alla tassa piatta, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito il suo no alla cedolare. Dunque, qual è il dubbio interpretativo? Nella legge c'è scritto questo. Al comma 6 vengono esclusi gli affitti, le locazioni abitative effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni. A leggerla così, noi la metteremmo in questo modo. Se tu sei un'impresa e affitti una casa, non puoi farlo con la cedolare secca, no? Ma effettuate da chi? E qua il dubbio interpretativo. Solo dal locatore, sostiene la Cassazione, perché tutta la norma e la tassazione sono riferite al locatore, mentre alcuni giudici di merito condividono la tesi restrittiva delle entrate. Quindi né se sei un'impresa né se la persona che affitta la casa è un'impresa può accedere alla cedolare secca. Nel frattempo i proprietari si trovano davanti allo stesso dilemma che dura dal 2011. Cercare un espediente per registrare il contratto o sfidare la linea delle entrate? O fare a meno della flat tax al 21%? Non si sa. Da 14 anni. Dice Confedilizia, l'incertezza dura da 14 anni, anche se la formulazione della norma sarebbe chiara e di fatto a causa dell'atteggiamento delle entrate in tutto questo periodo si è ridotta l'offerta abitativa. Dicono... dice la cedolare secca, dice il presidente FIAIP Giambattista Baccarini, favorirebbe gli affitti ai lavoratori fuori sede in un momento storico in cui ci sono poche case in locazione lunga. Tra l'altro questo si sposerebbe con la proposta di Confindustria di alimentare la disponibilità di case e canone sostenibile per i lavoratori. Nel frattempo, 14 anni e non siamo riusciti a chiarirlo. Del resto... siamo in una situazione, ne aveva parlato il Sole 24 Ore nelle settimane scorse e ci torna oggi La Stampa, nel quale i contenziosi fiscali sono aumentati nel 2024 e sono passati, i ricorsi sono stati 224.000 contro i 177.000 del 2023, con un caos di procedure diverse fra le entrate e le agenzie di riscossioni locali, ne scrive Anna Maria Angeloni. Quasi tre quarti delle impugnazioni si riferiscono a persone fisiche ed è favorevole al contribuente, occhio qua, finisce favorevole al contribuente un quarto delle liti che può arrivare al 30% a seconda del grado di giudizio. Fra i tributi più contestati, dopo l'imposta sul reddito, quelle su immobili e rifiuti, poi tributi e tasse auto, IVA e IRAP. Cosa è successo? Che nel 2024 c'è stata l'eliminazione del reclamo mediazione, un istituto realizzato proprio per non intasare le aule di giustizia, anche se poi i risultati sono stati irrisori su questo fronte. Metà delle liti ha un valore pari o inferiore a 5.000 euro. Credo ormai sia raro trovare un italiano senza una grana, si sfoga con la stampa Angelo Pisani, civilista nel Foro di Napoli. Solo in questo mese fra avvocati e commercialisti abbiamo fatto opposizione a migliaia di procedure esecutive. Pisani ha presentato diffide, un esposto alle autorità competenti contro Napoli Obiettivo Valore, l'agenzia di riscossione del comune, per abuso di diritto. Fra le vittime anche lui. Per una multa stradale di 51 euro ha subito il fermo amministrativo dello scooter e una cartella di pagamento lievitata 153 euro per effetto di maggiorazioni, diritti di notifica e spese di spedizione. Fra gennaio e marzo del 24 i ricorsi contro gli enti territoriali hanno registrato un balzo del 72% in più. In tutto ciò io vi ricordo che abbiamo quell'enorme magazzino di tasse non riscosse del quale parliamo periodicamente, siamo intorno ai 1200 miliardi circa, bisognerà vedere quante di queste tasse non riscosse sono, diciamo, sottoponibili a un giudizio della Corte Tributaria e quanto queste cadranno nel vuoto. Vorrei aprire un capitolo, poi arriveremo a tutte le grandi questioni, a partire da quella dei dazi, passando per quella politica, ovviamente, del leader della Lega Salvini che chiede il Viminale, ma vorrei tornare sul tema dei femminicidi per non lasciare indietro una questione che è forte e che è aperta. Oggi mi ha colpito dalle pagine locali dei quotidiani su Repubblica l'intervista a Monica Lucarelli, assessore comunale alle pari opportunità sulla che parla dei centri antiviolenza di Roma. La denuncia è una denuncia che abbiamo sentito spesso: mancano soldi e strutture, ma viene dato corpo con i numeri. Nel 2023 le donne seguite sono state 2.500, quelle ospitate in rifugio 112, le richieste di ospitate in rifugio sono state non accolte, sono state 274. Questo vuol dire che due donne su tre che chiedono rifugio a Roma non trovano accoglienza e sono persone che restano ad altissimo rischio. Cosa si fa per rendere più forte la rete dell'assistenza? Chiede Andrea Arzilli, che la intervista. Per gestire le emergenze, cioè la donna che di notte arriva in questura o al pronto soccorso perché scappa, stiamo lavorando a un protocollo con le strutture alberghiere e extraalberghiere, che hanno l'obbligo di riservatezza per avere più posti letto, come fanno con la protezione civile in caso di calamità. Le stiamo pensando tutte, chiedere l'assegnazione di beni confiscati alla mafia per offrire nuovi servizi. I soldi che servono sono tanti. Per la gestione di una casa da 9 posti e per un'assistenza a 360 gradi servono 400.000 euro l'anno. Se si hanno 90 persone da accogliere, per le 10 case servono 4 milioni. Questo è il discorso. Meno parole, insomma, commenta il giornalista. Sì, e francamente finora troppe chiacchiere. Servono cose concrete. Vanno bene le panchine rosse, le scarpette, le fiaccolate in cui tutti si battono il petto, ma tutto ciò non basta, è forma. La sostanza è fatta di soldi da mettere nelle azioni, ma quando li vai a chiedere o non ci sono o sono finiti. Così la gente chiama e ottiene l'appuntamento al centro antiviolenza dopo 2 mesi. Così il racconto di Lucarelli. E in fondo i casi proseguono. Abbiamo parlato dell'uccisione di queste due ragazze di 22 anni la settimana scorsa, ma sono, come spesso diciamo, i femminicidi la punta dell'iceberg di un sistema di violenza che è molto presente e infatti finisce solamente in un trafiletto sul Libero di taglio basso scritto da Claudio Smetti. Quello che è successo a Napoli, dove una donna di 25 anni a Pozzuoli incontra per strada il suo ex marito, il suo ex compagno, dal quale appunto si era separata esattamente per le violenze che metteva in atto lui. Alle 3 finisce sotto tiro dell'uomo, lei 25 anni, lui 36, sta facendo una passeggiata per i fatti suoi. Da gennaio la coppia è ufficialmente separata, lui la ferma, la massacra di botte e tenta di buttarla giù da un belvedere, poi alla fine questo non avviene, è di fatto un femminicidio mancato. Pausa.
24 mattino.
Trump avrà fatto probabilmente i conti sulla carta del formaggio per quanto riguarda il discorso dei dazi. Tutti hanno gonfiato il petto, ma alla fine tutti cercheranno un'intesa e alla fine vincerà Trump. E tra qualche anno l'Unione Europea dirà: quella volta là ci siamo sbagliati a trovare un accordo con Trump. Alla fine funziona sempre così.
Non lo so.
Perché in Italia dovremmo preoccuparci per i ricercatori? Noi abbiamo Sanremo, gli stabilimenti balneari, i tassisti e Rita De Crescenzo. Basta!
Anche questa è una posizione, naturalmente. Le 7:38 minuti e 20 secondi. Scusate, per rimanere un filo su quella linea e poi, come vi dicevo, andremo ai dazi sul tema delle donne, del rispetto delle donne. Abbiamo parlato della violenza, dei femminicidi. C'è anche un caso politico, naturalmente di diverso tipo. Lo potete trovare a pagina 9 del quotidiano nazionale, della Nazione. Ed è il caso di Stefania Proietti, che è la presidente della regione Umbria, che come altre donne in politica prima di lei, a un certo punto ha deciso di denunciare chi la insulta. «C'è chi ha bisogno di rappresentarmi con il dito medio alzato, chi ha voluto ridurmi a una caricatura con minigonna, smalto e scollatura». Chi mi chiama la rossettata o Lady Tax con l'intenzione di sminuirmi o deridermi. E ancora il naso da Pinocchio, poi l'odio, la volgarità, l'aggressività gratuita nei miei confronti con una violenza verbale inaudita. Scrivono anche, tanto è una donna, trattiamola così. Racconta la governatrice che stamattina presenterà una denuncia alla polizia postale per le accuse, le minacce, le ingiurie anche di natura sessista contro la sua persona e dice l'istituzione che rappresenta. Appena noti gli autori dei messaggi chiederò il risarcimento dei danni da devolvere in beneficenza. In Umbria saprete che c'è una polemica perché la regione Umbria sostiene di aver trovato un disavanzo nella sanità pubblica dovuto alla precedente amministrazione di centrodestra. Su questa base si è previsto un prelievo maggiore, su questa base appunto ha subito questi attacchi. Dice: sono laureata da 25 anni, ho scalato le montagne con le unghie, per me la politica è un servizio alla comunità come lo è stato negli 8 anni da sindaca di Assisi, ho 2 figli maschi e so cosa significa. Se avessero insultato così Donatella Tesei, che ho sconfitto alle elezioni regionali, avrei detto le stesse cose. E a proposito di come i maschi si comportano con le donne, a proposito anche di femminicidi, c'è un'iniziativa interessante da parte della Gran Bretagna, sulla quale in parte si sta riflettendo anche in Italia. Keir Starmer, il primo ministro britannico, ha annunciato che la serie Adolescence, che è quella della quale più si parla in questo periodo, sarà trasmessa gratuitamente e approfondita nelle scuole secondarie britanniche. Come padre è stata difficile da guardare, ritengono che i giovani la debbano vedere, quello che succede nella storia potrebbe succedere veramente ovunque, a qualsiasi ragazzo. Ma il piano di Starmer contro sul tema della violenza giovanile, della misoginia, del bullismo va oltre. Il governo britannico ha anche aggiornato le linee guida per i corsi di educazione sessuale, ha avviato una stretta sull'attuazione dell'Online Safety Act. In Italia la deputata del PD Marianna Madia ha lanciato un appello alla visione della serie nelle scuole. Teniamola là, sarà anche questo un tema di riflessione e di dibattito, se volete. Veniamo alle questioni internazionali importanti, che sono innanzitutto quella dei dazi. Andrei, alle pagine 4 e 5 del Sole 24 Ore. È una giornata, quella di oggi, come sapete, sostanzialmente ferma, se si fa eccezione per i mercati, che ancora questa mattina sono letteralmente precipitati, mentre è di poco fa la notizia del petrolio che è scivolato poco sopra i $60, un calo del 2,74%, ma su questo, come avevamo raccontato e come aveva ben raccontato Sissi Bellomo, pesa anche l'aumento della produzione da parte dell'OPEC Plus. Quali sono le opzioni? Benedetto Santa Croce le riassume a pagina 4, le opzioni per l'Europa, perché è quello di cui si sta parlando. Innanzitutto l'ipotesi di colpire con dei dazi gli stessi Stati Uniti. La scelta di agire sul dazio è immediata, ma non utile nel lungo periodo. In effetti, scrive Santa Croce, è auspicabile che le scelte dell'Unione vadano a privilegiare forme di cooperazione con altri paesi terzi, con la ricerca di fonti di approvvigionamento di destinazione che possano calmierare gli effetti della decisione americana e che aprano nuove strade per le nostre imprese. Il vero obiettivo non dovrebbe essere quello di alimentare la guerra commerciale, ma di spingere gli Stati Uniti a rivedere le proprie decisioni. Ovviamente una scelta del genere produce un forte cambiamento, sia sotto il profilo della geografia degli scambi sia dei relativi investimenti, e per funzionare ha bisogno che tutti gli stati membri si muovano all'unisono, cosa che al momento in realtà non pare avvenire. Marina Castellaneta redige un pezzo su quali sono le possibili contromisure di Bruxelles. La prima auspicabile sarebbe l'avvio di un negoziato che preveda la riduzione di alcune tariffe per prodotti statunitensi, ma la buona riuscita è sempre legata alle intenzioni della controparte. Ben possibile quindi che all'Unione non resti che attivare contromisure con restrizioni su larga scala relative al commercio di merci, ma anche mettendo nel mirino servizi, investimenti e settore finanziario, arrivando a colpire le big tech che hanno dati e consumatori a propria disposizione ma non pagano in modo adeguato, scrive Castellaneta, le tasse sui profitti. C'è un regolamento europeo del quale si è parlato molto nei giorni scorsi, sul quale si potrebbe fare leva. È un regolamento sulla protezione dell'Unione e dei suoi stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi. Adottato come reazione all'aggressiva politica commerciale della Cina, il regolamento potrebbe avere un ruolo da giocare perché si attaglia bene alle azioni degli Stati Uniti, che si caratterizzano per intensità e gravità. Nell'arsenale degli strumenti rientrano anche azioni positive, prima fra tutte la semplificazione normativa e i tagli agli oneri burocratici per le aziende europee, che è un po' quello che sostiene il governo italiano. Dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato dal Corriere della Sera, martedì vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Innanzitutto gli chiede Federico Fubini se vede un rischio di delocalizzazione delle imprese verso gli Stati Uniti per evitare le barriere tariffarie e quindi delle aziende italiane che aprono degli stabilimenti proprio negli Stati Uniti per appunto non pagare i dazi. È qualcosa che ci preoccupa. I dazi possono incentivare certe scelte, ne parlo dal mio discorso di insediamento prima che arrivassero i dazi. È logico che un imprenditore vada dove trova meno complicato lavorare. Qualcuno ci potrà anche pensare, ma i nostri associati pesano più le difficoltà in Italia e in Europa che ci creiamo da soli: burocrazia, costo dell'energia, regolamentazione. Per il resto in Italia c'è ancora tanta capacità di fare prodotti unici. Trasferirsi negli Stati Uniti in molti casi semplicemente è impossibile. Pensi alla meccanica di precisione, alla moda, all'agri-food, all'alimentare e altri. Sono convinto che ce la potremo fare iniziando a ridurre le barriere interne. Si dice convinto che non ci sarà una recessione. Dice: abbiamo una capacità di adattamento molto forte, se l'Italia reagisce facciamo ciò che serve. Molti studi mostrano che le imprese, parla anche Orsini della necessità di rivedere alcune regole che riguardano l'Unione Europea. Altre grandissime economie non si impegnano come noi e non praticano la nostra responsabilità sociale d'impresa. Io sono per la tutela dell'ambiente, la mia stessa azienda ci lavora molto, ma sull'auto elettrico e i certificati verdi, su cui si è creata una speculazione finanziaria, è chiaro che c'è molto da cambiare. Molti studi, dice Fubini, mostrano che le imprese più avanti nella transizione sono più competitive. Nessuno chiede a chi ha investito di tornare indietro, ma come si fa a lasciare tutta questa incertezza in Europa sulle multe per l'auto elettrica? Così gli investimenti non arrivano, quindi penso che l'Europa debba fare un passo indietro, deve essere velocissima nel dare linee chiare, che ci si fermi, che gli obiettivi verdi oggi sono sospesi, il tempo è scaduto. E poi un piano di incentivi agli investimenti, non al 5 o al 10%, almeno al 30%. Si dice convinto anche lui che un negoziato muscolare non abbia senso. Traffico.
24 mattino.
Forse questa politica di Trump è una grande occasione per tutti per togliersi un po' l'America d'addosso, che fino adesso è stata pesantemente addosso anche in Italia, anche dal punto di vista politico, e quindi magari forse è ora che prendiamo la coscienza nostra europea e iniziamo a una veramente una nuova era.
Sì, scrollarsi addosso l'America sembra quasi, cara ascoltatrice, se mi consente, come se fosse un vicino fastidioso. È un paese amico e rimarrà un paese amico, il legame atlantico resta e resterà, crediamo almeno, a meno che non succedano cose straordinarie. Detto ciò, è chiaro che l'Europa deve guardare anche dentro se stessa. Oh, scusate, prima vi ho citato i dati dell'intervista a Lucarelli, l'assessore al comune di Roma, che dicendo che era su Repubblica Roma, in realtà erano le pagine romane del Corriere della Sera. Invece su Repubblica Roma, visto che abbiamo parlato di auto elettrica, vi segnalo che c'è un'apertura scritta da Emiliano Pretto dedicata al fatto che oltre 200 colonnine di ricarica di auto elettriche sono state vandalizzate nel solo mese di marzo, altre centinaia nelle settimane precedenti, con numeri in fortissima crescita da inizio anno, e focolai presenti soprattutto nei quartieri est e sud della capitale. Sono nel mirino dei ladri di rame. Da Enel, da Acea, le compagnie denunciano danni per centinaia di migliaia di euro e sono pronte a scrivere al prefetto. E intanto inizia la blindatura delle centraline. Vedremo. Dal centro all'aeroporto, Riccardo Gaia, che è un autista NCC che vive e lavora da anni a Roma, che è fortunato perché può ricaricare la sua automobile a casa, si è accorto dell'emergenza e dice: dal centro all'aeroporto sono spariti chilometri di cavi, fare il pieno è un'avventura. Veniamo alla politica italiana. Politica italiana che ci porta soprattutto su questa richiesta, se così possiamo definirla, di Matteo Salvini di andare al Viminale. Il gioco, per riassumere, come sarebbe: il ministro Piantedosi, l'attuale ministro Piantedosi, verrebbe candidato alla guida della regione Campania quando si terranno le elezioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe andare a qualcuno dei Fratelli d'Italia, mentre appunto al Ministero dell'Interno potrebbe andare Matteo Salvini. Marco Cremonesi, del Corriere della Sera, pagina 3, l'assedio al Viminale, gli alleati gelidi, la richiesta ora è diventata ufficiale, tutta politica. Matteo Salvini torni al Ministero dell'Interno, l'hanno chiesto al Congresso di Firenze i massimi esponenti della Lega, i suoi vice segretari e i capi gruppo. C'è un primo problema. Il ruolo di Matteo Piantedosi è arduo da mettere in discussione. È probabilmente vero che l'oggi ministro avrebbe una buona presa sull'elettorato moderato, anche per i legami mai recisi con la sua terra d'origine, ma appunto Piantedosi, con tutti coloro con cui ha parlato nelle ultime settimane, ha ribadito di non essere disponibile. Pur essendo legatissimo alla mia terra, mi sento più utile alla Campania lavorando al Viminale. Inoltre, il centrodestra esprime sul territorio dei bravi dirigenti su cui sarebbe giusto puntare. Peraltro, da parte del ministro sarebbero difficili considerazioni diverse, visto che il tavolo sulle prossime regionali ancora non esiste. La reazione più dura, con una Fratelli d'Italia relativamente silenziosa, è quella di Forza Italia, la quale fa sapere, secondo il pezzo di Cremonesi, che se si impunta il partito è pronto ad aprire la crisi. Paolo Barelli, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, a domanda di Virginia Piccolillo, dice, che gli chiede: sarà rimpasto? Perché? Proprio Salvini ha parlato dei dati sull'occupazione e sull'export positivi. La situazione internazionale è delicata, capisco le legittime aspirazioni, ma il paese viene prima. Una cosa è l'auspicio, un'altra la realtà. Dice ancora, ha già un ministero di grande responsabilità che dovrà gestire gran parte dei fondi del PNRR. Non vedo la necessità di rimescolare le carte. E ancora, ma il secondo partito è la Lega, come dice Salvini, o Forza Italia? La Lega ha più parlamentari, ma in tutti i sondaggi è nettamente indietro a Forza Italia. Mi pare che la situazione non sia ancora morbida tra i due partiti cadetti, se così vogliamo definirli, della maggioranza. Federico Capurso e Francesco Malfetano, in un retroscena sul quotidiano La Stampa, tirano fuori un altro elemento. Allora, innanzitutto le parole di Giovan Battista Fazzolari, che però risalgono a dicembre, da quel che capisco nel racconto del pezzo. Ossia, già quando a dicembre era uscita fuori questa cosa di Salvini al Ministero dell'Interno, Giorgia Meloni aveva detto: abbiamo già un ottimo ministro dell'interno, e Fazzolari aveva detto: un rimpasto si fa quando l'attività del governo ne può trarre giovamento. Ad oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza. Ma il pezzo più interessante di questo servizio di Capurso e Malfetano mi sembra questo. Soprattutto lo conforta l'idea, cioè Salvini, dico, raccontano in ambienti di governo, di poter far sentire il suo peso nella coalizione anche in vista della nuova stagione di nomine nelle partecipate di Stato che si sta aprendo. 400 poltrone da rinnovare. Perfida questa, e lo fanno filtrare dalla maggioranza. Quindi è quasi come, diciamo così, da questo retroscena, e poi, come vi dico sempre, quando leggiamo retroscena di fatto sono giornalisti che parlano con i politici, cioè ci parlano con i politici o con i portavoce, e sentono l'umore. E l'umore è una risposta di questo tipo. Raccontano Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco su Repubblica che non è stato un agguato quello di Salvini. Prima di tirare fuori quelle parole ha parlato con Giorgia Meloni per avvisarla di quello che avrebbe detto sul palco. Il partito me lo chiede, il ministro dell'interno un obiettivo politico, il ministero dell'interno un obiettivo politico, la premier però continua a non essere convinta di questa opzione. L'ipotesi sarebbe appunto cedere il ministero delle infrastrutture e dei trasporti a uno di Fratelli d'Italia, o meglio, questo è quello che avrebbe offerto Salvini, cioè ce ne disinteressiamo, non ci stiamo più noi, prendetevelo voi e noi andiamo, e io mi prendo il Ministero dell'Interno. Vedremo, anche perché Fratelli d'Italia punta per la Campania a Edmondo Cirielli come candidato presidente. Oh, tra l'altro vi ricordo che questa settimana, mercoledì, ci sarà la famosa sentenza attesa sul terzo mandato di De Luca. GR a dopo.